Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Come spiegata nel profeta Geremia, alleluia, leggiamo Geremia il capitolo 44 dal primo versetto, Geremia 44, i primi sei versetti. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutti i giudei che abitavano nel paese d'Egitto, residenti a Migdol, a Tapanes, a Nof e nel paese di Patros. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Voi avete visto tutto il male che io ho fatto venire sopra Gerusalemme e sopra tutte le città di Giuda. Ed ecco, oggi sono una desolazione e non c'è chi abiti in esse a causa della malvagità che hanno commesso per provocare la mia ira, andando ad offrire profumi e a servire altri dei, i quali né essi né voi né i vostri padri avete mai conosciuti. Io vi ho mandato tutti i miei servitori e i profeti, ve li ho mandati continuamente sin dal mattino a dirvi: non fate queste cose abominevoli che io detesto. Ma essi non hanno ubbidito, non hanno prestato orecchio, non si sono distolti dalla loro malvagità, non hanno smesso di offrire profumi ad altri dei. Perciò il mio furore e la mia ira si sono riversati e hanno divampato nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme, che sono ridotte, deserte e desolate, come oggi si vede. Fin qui la lettura della parola del Signore, una parola, come si dice qualche volta, non bella, eppure questo fa parte della rivelazione che il Signore dà di sé e del suo modo di operare con il suo popolo, perché questo popolo è scritto. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo tutti i giudei, era il suo popolo, eppure Dio ha avuto parole dure per loro. La mia preghiera oggi, non certamente non sono venuto qua per sgridarvi, per minacciarvi, ma vengo con una parola che deve essere una preparazione alla nuova fase in cui stiamo entrando come comunità. Abbiamo bisogno di spazio per accogliere le persone che hanno bisogno della salvezza, perché vivano facendo, addirittura dicono: ma finché adoravamo la regina dei cieli, la regina dei cieli, questo capitolo, guardando verso l'ultima parte, nel versetto 17, dice: offrivano profumi alla regina del cielo per farle delle libazioni. Offrire i profumi, versetto 18-19: quando noi offriamo profumi alla regina del cielo e le facciamo delle libazioni, forse senza il consenso dei nostri mariti, che le facciamo delle focacce a sua immagine e le offriamo delle libazioni, addirittura arrivano a dire che finché adoravamo la regina dei cieli, adorando la sua immagine, le cose andavano bene. Un'apostasia totale. Religiosi al 100%, fedeli alla spiritualità che volevano praticare, al punto di voler uccidere i profeti che Dio mandavano, ma noi abbiamo la chiamata di andare a persone del genere, persone che si sono consacrate a dei falsi, dei che possono essere il successo, lo svago, lo sport, dei che possono essere i soldi, il prestigio, dei che possono essere rappresentati di immagini di pigrizia, di disordine, di disubbidienza e ribellione. Noi dobbiamo, fratelli, prepararci per un compito nuovo. Abbiamo parlato ultimamente del battesimo nello Spirito Santo, dobbiamo continuare a cercare il battesimo nello Spirito Santo e pregando, operando perché possiamo crescere anche non soltanto nel numero dei doni che esercitiamo, ma anche la qualità. L'opportunità, la puntualità nell'esercizio dei doni che sarà necessario. Abbiamo sempre questa nostra amata Italia, con Gesù dappertutto e Maria fiorente, più giovane di suo figlio, il figlio 30-35 anni, lei sempre di 18 anni, la madre. Però non è questa la cosa importante, c'è un motivo anche artistico per questo. Gesù in Italia, lo vediamo dappertutto, ma morto. Maria la vediamo fiorente, giovane, bella. Israele è ricorso allo spirito anche di quella zona, perché la regina dei cieli spunta fuori già nella civiltà egizia, è una cosa tipica della civiltà babilonese, lo vediamo ancora varie manifestazioni, spunta fuori perché è una cosa tangibile, è a causa della loro disubbidienza, perché hanno abbandonato il vero Dio, Dio li ha condannati all'esilio. Gloria a Dio, Geremia, sono arrivato anche stamattina a leggere capitolo 48-49 di Geremia, ho scritto una cosa bella giusto per chiudere queste introduzioni, che Dio manda i loro dei, questo è l'annuncio, io manderò questi dei falsi in esilio. Pensate, questa è la vittoria totale, finale, perché alla fine è la parola di Dio e la volontà di Dio, espressa anche per mezzo della sua sovranità e la sua fedeltà ai patti fatti ad Abramo, fatti ancora prima ad altri, anche fin da Adamo, fatti a Davide. Dio rimane fedele e rimane vittorioso su ogni cosa. Dio unico, l'unico Dio. Ed è per questo che anche oggi voglio esortarvi a prepararvi al periodo che abbiamo davanti a noi come Chiesa, che esigerà una nuova statura, una nuova conoscenza, un nuovo modo di mettere in pratica la nostra conoscenza, perché la conoscenza si accumula, si acquista facilmente. Ci sono audiocassette, ci sono CD, ci sono mille modi per ricevere la Bibbia, anche il telefonino. Però a mettere in pratica non c'è aggeggio meccanico, non c'è mezzo elettronico che ci permette di vivere la vita cristiana, di attuare ciò che impariamo così facilmente. Ed è per questo che penso a questa parola come la preparazione alla battaglia. Dio, pregando, preparandomi per questo messaggio, dicevo: ma posso dire questa cosa che ho in cuore? Ho detto: no, è giusto. Ci ho pensato, ho detto sì, ho detto no, ho detto sì, Signore, come... faccio questa premessa. Dio non ci giudicherà secondo la sua giustizia. Fatemi finire, Dio non ci giudica secondo la sua giustizia, perché facessi così nessuno sopravviverebbe. Chi potrebbe dire: sono arrivato? È stato detto anche prima, chi è arrivato? Nessuno di noi. Ci giudica, e prendete, ricevete, vi prego, questa parola nel contesto in cui parlo, in questo contesto, secondo la nostra giustizia. Mi spiego. Dio dice: tu che critichi gli altri sarai giudicato secondo la luce che tu hai ricevuto. Tu sai che quella cosa è sbagliata, tu ti rivolgi ad altri dicendo: ma che credente sei, perché fai così? Allora Dio si rivolgerà a noi dicendo: tu che sapevi che era sbagliato fare una cosa, perché lo facevi? E saremo giudicati in base a questo. Ed è questa la prima esortazione che voglio portarvi stamattina. Alla fine, il peccato più grande è non rispondere alla luce che ci è stata data e non cambiare in base alla rivelazione che Dio ci ha dato della sua volontà. Per cui qualcun altro può fare certe cose, perché Dio non ha parlato con loro in modo specifico di quella cosa, ma Dio ha parlato con te. Dio non interviene ancora nella vita di quell'altro, ma nella tua vita sì. E noi abbiamo la responsabilità di rivolgerci alla parola, di ascoltare la parola profetica. Abbiamo bisogno anche in questo di frequentare una comunità dove, gloria a Dio, gioisco per una cosa. Anche stamattina ne abbiamo avuto delle testimonianze: la comunità vera del Signore è una comunità profetica. Tu hai un pensiero, hai una parola, non sembra una cosa grande, però c'è una spinta da parte del Signore di darla. Lo dai e poi ne scopri la potenza, o qualcun altro riconosce in quella parola, magari povera per te, la voce viva del Signore. Ecco perché noi dobbiamo esporci in tutti i modi possibili alla parola, però l'esortazione è questa: rispondiamo a quella cosa, non diciamo quella cosa classica, che bella parola, e poi usciamo come eravamo prima. Dopo ogni culto, dopo ogni studio biblico, dopo ogni riunione di preghiera, dopo ogni riunione informale, anche le riunioni più piccole, ma anche un tempo di comunione fraterna in casa di qualcuno, dovrebbe lasciarci non soltanto benedetti. L'altro giorno ho avuto la gioia di bere un buon caffè in casa di qualcuno, gioisco per il caffè, ma forse ho bevuto solo acqua, non mi ricordo, ma mi ricordo della ricchezza della comunione che mi ha cambiato, mi ha rinfrancato, mi ha rafforzato, mi ha cambiato in poche parole. E noi, proprio per non cadere in una forma di pseudo cristianesimo, come erano pseudo ebrei, questi al tempo di Geremia, religiosissimi, fedelissimi nel compiere i vari riti, ma lontani da Dio. Come possiamo prepararci? Vorrei parlare di tre elementi che possono prepararci al compito che dobbiamo svolgere. Quando saremo sul campo, affronteremo quella battaglia, ma intanto c'è la preparazione, anche a livello sportivo. Non so se ci sono degli sportivi in mezzo a noi. La squadra migliore del mondo non può andare in campo se non c'è un'adeguata preparazione prima di affrontare la partita, per conoscersi come gruppo, per diventare squadra, cosa essenziale anche per una comunità. Il credente solitario non esiste nella Bibbia, il credente isolato dalla comunità non esiste, non è concepito neanche minimamente. Noi dobbiamo prepararci. Vorrei indicarvi tre cose da fare fra di noi, innanzitutto, perché il mondo ci guarderà e vedrà se ci sono queste cose. Il primo punto che vorrei portarvi è il perdono. Ne abbiamo già sentito stamattina, gloria a Dio. Per non ripetere cose che abbiamo detto altre volte, la mancanza di perdono di solito nasce da un senso di superiorità. Istituzionalmente possiamo accettare che ci siano dei giudici, dei magistrati che pronunciano una condanna a livello istituzionale, ma fra gli esseri umani non è costituito nessuno a fare il giudice degli altri, tanto più in una comunità. Sapete perché? Uso una brutta espressione che mi piace tantissimo: uno peggio dell'altro. E questo è lo spirito che deve essere in ogni credente. Tu sei molto più di altri, però hai molto più anni nella fede, hai ricevuto più luce, più grazia, più conoscenza non soltanto della parola, ma della persona di Dio. Perciò, pur essendo più di un altro, parlando in termini giuridici, a questo Dio darà 5 anni di carcere, perché invece te che sei molto santo, 20 anni di lavori forzati, perché tu hai ricevuto molto più grazia di quest'altro. Povero, ha fatto quello che poteva. Tu sarai giudicato con un giudizio ancora più severo. Ed è per questo che non dobbiamo permetterci a giudicare. Anzi, qualcuno ha detto che il perdono è l'essenza della vita cristiana. Il perdono, posso dirvi questo qua: ti perdono, fratello, sei contento, tutto a posto. Il perdono non è questo qua, è uno stile di vita, non è un episodio, ma un atteggiamento di vita, il modo di vivere. Ripeto, uno stile di vita. Il perdono è uno stile di vita. Perché l'altro Oh, cosa ha detto un grande evangelista? Lì, se non per la grazia di Dio, ci sarei io. Noi dobbiamo riconoscere che se non fosse per la grazia di Dio, saremmo già morti. È per grazia che siamo qui. È per la sua misericordia. E per il suo perdono. Ho detto per noi il perdono come stile di vita, ma il perdono, spero di non usare un'espressione impropria, il perdono è lo stile di vita che caratterizza il Signore. Il Signore ama perdonare, ama trovare il motivo, il modo di perdonare e recuperare e reintegrare e edificare. Questo è il suo stile di vita. Il Signore è così. Non dici vieni qua che ti do una benedizione, ma ci fa vivere sotto la sua benedizione. Noi dobbiamo riconoscere, anzi, voi sapete che i debiti sono le cose più brutte, proprio non mi piacciono per niente. Ringrazio il Signore che in 46 anni di matrimonio non abbiamo mai avuto un debito. La Bibbia dice di non avere debiti, ma un solo debito bisogna avere. Un debito di amore. Cioè noi andiamo dalle persone non dicendo ecco sono qua e sono, adesso ti spiego tutto. Io ho un debito verso di te, chiedo scusa che non ho potuto pagare prima quello che ti devo, un debito di amore. Abbiamo questa umiltà. Ripeto, il cuore del Vangelo è il perdono. Fra di noi impariamo a perdonare con umiltà, e che mi porta al secondo punto di gratitudini. Fratelli, io sto imparando, sono duro, pregate per me, ma impariamo a ridimensionare il male che possiamo aver subito pensando al bene che abbiamo ricevuto anche da quella persona. Impariamo a riconoscere il bene nelle altre persone. Chiediamo al Signore questa grazia di vedere il bene, anche se non siamo capaci di non vedere il male. Chiediamo occhi per vedere il bene nelle altre persone, e ci vorremmo un gran bene. E con quelle 99 cose che il Signore ci rivela di bene, anche quell'unica cosa assumerà le dimensioni più giuste nella nostra vita. Chiudo con un'altra chiave, e questo deve caratterizzarci quando andiamo ad evangelizzare e studiamo qua, perché questo è il luogo dove si impara ad amare, si impara a perdonare, dove si impara a condividere la parola con un'ambizione. L'ambizione, essere ambiziosi, tante volte è una cosa negativa, perché il cuore si fissa su certi elementi di questo mondo, ma la Bibbia dice che è bene aspirare a cose alte, non essere ambiziosi, io voglio essere qualcuno, voglio realizzarmi. Vorrei proporvi ciò che deve essere la chiave dell'evangelizzazione. ma una cosa che si impara fra di noi. Dobbiamo essere ambiziosi, è già stato detto stamattina, gloria a Dio, per gli altri. Quello che desideriamo per i nostri figli, lo dobbiamo desiderare per ogni membro della comunità. Dobbiamo avere questa ambizione, non per noi stessi. Dobbiamo desiderare questo, e non soltanto desiderarlo, ma contribuire alla crescita degli altri. Chiudo con una lettura da Ebrei, il capitolo 10, Ebrei 10, il versetto 24. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Questa è la Chiesa del Signore. Ci sproniamo, ci incoraggiamo, ci esortiamo, ci presentiamo come modello di fede. Abbiamo delle persone che hanno chiesto il battesimo. Com'è la vita di una persona battezzata in acqua, battezzata nello Spirito, battezzata in Cristo, battezzata nella parola, battezzata nella gioia? Ecco, questo è un modo per spronare altri mentre viviamo il capitolo 2 e 3, eccetera, della nostra vita dopo il battesimo. Questo è l'amore, questo è lo stile di vita che dobbiamo avere. E dico anche a chi vuole il battesimo che non mi piace battezzare le persone se non mi hanno benedetto con una luce particolare, un qualcosa di prezioso della parola che mi fa del bene. Perché se non ha la capacità uno che chiede il battesimo di fare del bene al resto della Chiesa, non è pronto per il battesimo. Ma questo deve essere anche qui uno stile di vita. Ciò che facciamo, facciamo per il bene delle altre persone, perché possano assumere ciò che è la nostra destinazione finale, nostro desiderio principale, che è il raggiungimento della piena statura di Cristo. Voi strumenti per la mia edificazione, io strumento per la vostra edificazione. Amen.